intanto che affrontiamo qualche problema tecnico, vi do il benvenuto. Devo dire che questa cosa non era prevista in questi modi. Pensavamo di essere un piccolo gruppetto che ci stava nel mio piccolo studio, insomma in 8 persone intorno a un tavolo, poi via via la cosa è molto aumentata e non abbiamo una stanza che ci contenga tutti, e per cui siamo in chiesa per questo motivo, perché è il posto più grande che abbiamo. Ricordo con voi semplicemente come questa cosa è nata. È nata dai fatti di Parigi e quindi anche dalle ore di orrore, di sdegno, di commozione che sono seguite al fatto. Però il giorno successivo mi sono trovato personalmente molto più in difficoltà con la mia coscienza, perché progressivamente è aumentato il tentativo di vedere da dove questa follia omicida era nata, e quindi in me è rinato ancora l'interrogativo profondo che mi porto avanti da molti anni proprio circa la realtà della fede islamica, preziosissima nella mia modesta tradizione culturale e spirituale, per la paternità di Abramo, per i molti legami che quindi ci sono nelle nostre fedi, nel grande collegamento con la fede ebraica. L'Islam è nato per un'influenza maggiore dell'ebraismo rispetto al cristianesimo, e poi certamente anche tutti i drammi di questi ultimi decenni sempre più gravi che hanno sempre più attirato la mia attenzione. Una parte della nostra comunità vive a Gerusalemme, in una piccola casetta sul Monte degli Ulivi. Nel giardino passa il muro di separazione che lo Stato di Israele ha costruito negli anni, e quindi noi abbiamo anche questo rapporto molto forte in Terra Santa con il conflitto tra lo Stato di Israele e la Palestina e tutti i drammi che ne conseguono. Quindi siamo molto immersi in questo, anche perché i nostri due fratelli che abitano a Gerusalemme sono riusciti a ottenere permessi e passaggi che dalla possibilità di entrare nelle carceri dello Stato di Israele hanno poi sviluppato la possibilità di andare a Gaza, e quindi noi abbiamo un rapporto con Gaza molto intenso, molto consueto, molto frequente, dove portiamo così il nostro affetto, la nostra amicizia, qualche aiuto anche che riceviamo nella nostra vita, che per la grande povertà della situazione fa grandi cose con pochi mezzi, quindi si riesce anche a dare qualche segno importante. Soprattutto partecipiamo al dramma di questo popolo. La nostra vita è una vita fondamentalmente di preghiera, e in questa preghiera certamente l'Islam però ha una sua parte e una sua presenza molto importante. Diversi dei miei fratelli e delle mie sorelle parlano l'arabo, leggono l'arabo. Noi abbiamo il salterio della nostra preghiera quotidiana, i 150 salmi in lingue antiche che noi pratichiamo nella nostra preghiera, quindi l'ebraico, il greco della Bibbia, il latino della Vulgata, le traduzioni italiane e anche adesso il kiswahili, che è una lingua africana, perché alcuni nostri fratelli e sorelle abitano nell'East Africa, e l'arabo appunto perché il nostro rapporto con questa popolazione, questa fede è molto grande, molto profondo. sul Monte degli Ulivi dove abitiamo, siamo rinomati perché sappiamo fare bene gli spaghetti e quindi sia amici ebrei sia amici islamici vengono, palestinesi vengono a mangiare i nostri spaghetti, ma non insieme, non in una tavola che ancora li riunisca. Noi cerchiamo di avere buoni rapporti di conoscenza, di affetto, di lavoro con tutti. Come loro sanno, la Chiesa latina, la Chiesa cattolica in Israele è una Chiesa araba e quindi la messa è in arabo perché la popolazione cristiana è una popolazione araba, sono antiche o meno antiche piccole comunità cristiane del mondo arabo. Allora è chiaro che il tema è emerso e quindi per superare l'orrore di Parigi, ma anche in qualche modo, come cercavo di dirvi, il ripensamento amareggiato di quando ho visto anche alcune di queste figure, è vero? Ho sentito così grave l'affronto a questi popoli che, come loro sanno, da un centinaio di anni, fra l'altro, subiscono un furto colossale, perché sono quelli che sottoterra hanno trovato quella roba che si chiama petrolio e sono molti decenni che noi poi glielo portiamo via, insomma. Quindi adesso il grande problema poi non è la religione, il grande problema politico adesso è il petrolio. Insomma, sono tanti motivi, ecco, che alla fine mi hanno fatto nascere un pensiero, va bene, allora bisogna che conosciamo qualche cosa, tentiamo di conoscere qualche cosa del libro santo dei nostri fratelli islamici. Loro sanno anche che la lingua è un elemento fondamentale e quindi che noi che non conosciamo l'arabo sappiamo da principio che il nostro rapporto con quel testo è necessariamente limitato, insomma, perché lì la traduzione non è semplicemente una interpretazione, è fondamentale e quindi è impossibile arrivare al fondo della parola di Dio consegnata a loro se non conoscendo la lingua araba. C'è una tradizione che da ultimo voglio ricordare, che è custodita in modo quasi scherzoso da una novella di Boccaccio circa la convivenza di queste tre fedi, ebraismo, cristianesimo e islam. Parla di una famiglia della penisola araba che aveva una grande tradizione culturale, spirituale, economica, politica, che la poneva in una condizione primaziale in tutto quell'immenso territorio. E questo potere, largo in tutti i sensi, passava di generazione in generazione attraverso la consegna di un anello di famiglia, che veniva dato di generazione in generazione alla persona di più alto spicco, di più alto rilievo della famiglia, fino alla generazione di un papà con tre figli che assolutamente non sapeva capire chi dei tre era meglio degli altri e quindi disperatamente si chiedeva a chi doveva passare questa cosa. Arrivato alla fine del suo cammino, non sapendo come fare, una mattina va a trovare il gioielliere della città e gli dà l'anello dicendo: fammene due copie perfette. Il gioielliere è abile e una settimana dopo, consegnando il lavoro, è tale che lui stesso, che ha portato l'anello originale, non riesce più a distinguerlo dagli altri due. Va a finire che lui a ognuno dei tre dà l'anello in termini privati, profondi, quasi segreti, dicendo: sei tu, vero? E quindi tu devi nel modo migliore possibile portare avanti la nostra grande tradizione per poter portare tutta la ricchezza. Ma la dice a tre. Nasce da qui una tradizione non ignorata neanche dal cristianesimo, secondo la quale non sono fedi religiose avverse, ma sono vie di Dio, dello stesso Dio, che sono state create e proposte tenendo conto di culture, civiltà, mentalità, strutture dello profondo, diverse tra di loro, in maniera che ognuno possa avere la sua via verso Dio. Questo è un dibattito che resta. Per molti aspetti sembra di capire che è lo stesso Dio che adoriamo, qualche volta c'è qualche perplessità, qualche problema anche non piccolo, di tipo anche culturale, spirituale e anche psicologico. Questo nostro fratello amico è a tutti i sensi un nostro fratello, noi siamo famiglie cugine, diciamo, anzi noi siamo un po' i loro nipoti, leggiamo la stessa regola, abbiamo la stessa lexio quotidiana commentata della scrittura, siamo quindi profondamente legati insieme per attenzione, per intenzione di preghiera, per tentativo di offrire la nostra vita. Lui ha una conoscenza e un'esperienza molto profonda di questo mondo e quindi abbiamo approfittato di lui. Gli avrebbero detto di no, ma siccome siamo cugini non possono proprio dirci di no subito e quindi hanno concesso la cosa per una serie di mercoledì che saranno però insidiati anche dalla comunità che rivendica qualche diritto ancora su questo sciagurato che adesso è chiamato da tutti perché è assolutamente considerato il primo esperto del nostro territorio. E quindi faremo così, noi ci vediamo sempre al mercoledì alle ore 19, dalle 19 alle 20:30, e però di volta in volta ci diremo quale mercoledì. Quindi se mercoledì prossimo, se invece l'altro, e giocheremo la partita secondo le necessità, i limiti e le possibilità di questo nostro carissimo fratello.
Grazie, ringrazio innanzitutto dell'invito e della vostra presenza, chiedo anche scusa per un po' di ritardo, ecco, ma siamo riusciti a mettere a posto le cose tecniche. Siamo qui riuniti, come ha detto Don Giovanni, certo sotto la pressione di eventi che ci colpiscono, ci fanno paura, ci terrorizzano, ma ci interrogano, scuotono la nostra coscienza, domandano pongono dei perché, chiedono delle risposte. Questo è, possiamo dire, il lato positivo delle disgrazie, dei disastri. Come sempre nella storia del genere umano sono i terremoti quelli che provocano poi le rinascite e i cambiamenti. Quindi io inizio con stasera un piccolo percorso di introduzione all'Islam, al quale sono così un artigiano, ecco, non ci si può pretendere esperti di tutti, quindi io porto un po' le cose che so, le esperienze che ho, nelle quali ho sempre tentato di coniugare, questa è il primo contributo che do, l'incontro con i testi con l'incontro con le persone. In qualche modo lo studio dei testi antichi di molti secoli, 11-12 secoli, servono per poi andare a parlare con le persone in carne ed ossa che esistono, serve per tornare ai testi antichi. Vi propongo un percorso che tocca alcuni grandi temi, il dogma islamico, che cosa crede l'Islam. Poi il culto, come prega l'Islam, poi il grande tema della famiglia islamica e del rapporto uomo-donna, e infine il tema della guerra e della violenza, lo mettiamo all'ultimo, quello che si vorrebbe, ma parliamo stasera dell'ISIS, così abbiamo detto, no? Parliamo alla fine, e se poi ci sta siamo un post-scriptum, forse si potrebbe prendere un'ultima cosa per parlare di Gesù nell'Islam. Vediamo se ci stiamo con il programma. Allora, il mio tentativo è quello il più possibile di trasmettervi l'Islam come i musulmani se lo rappresentano e come lo imparano. Il mio lavoro in Medio Oriente tanti anni è stato fatto sia sul Corano, la Sunna, la raccolta dei testi profetici e i catechismi islamici per vedere come l'Islam viene insegnato. Mi sembra questo. A volte si possono trovare tanti libri, diciamo, di critica dell'Islam, mi fanno un segno di qualcosa? No. risposta. Ci possono dare tante presentazioni anche occidentali, no? Magari nel corso si potrà fare qualche cenno, però mi sembra può essere utile trasmettere come un musulmano autorappresenta la propria fede. La rappresentazione, per questo ho messo l'albero, perché una delle forme più interessanti di autorappresentazione dell'Islam è l'albero, e lo vedremo tra poco cosa significa l'albero nell'Islam. Però prima di introdurci direttamente nell'argomento, credo che sia utile, dobbiamo in qualche modo esporci alla vertigine di alcune affermazioni polari sull'Islam che provengono, diciamo, dal nostro campo, tanto per introdurre. Pietro il Venerabile, grande teologo benedettino, abate di Cluny. Il supremo intento di questa eresia è che Cristo non sia creduto Signore né Figlio di Dio. Tale eresia, macchinata all'origine dal diavolo, sparsa dapprima attraverso Ario, poi portata a fioritura da questo uomo storico Maometto, riceverà il suo totale compimento attraverso l'Anticristo, secondo il piano diabolico. La lettura, Pietro di Cluny non era uno qualunque, ecco, nel 1156 dava questa lettura complessiva dell'Islam. E un po' dopo, Nicola di Lira, teologo francescano, commentando Apocalisse 13:8, l'Apocalisse, il tema della bestia, l'Anticristo, et numerus eius est, il suo numero è 666, che come abbiamo detto è la somma degli anni dall'incarnazione di Cristo fino alla morte di Maometto. La Bibbia, l'Apocalisse, darebbe un'indicazione precisa, l'Anticristo è Maometto. C'è un errore di 60 anni circa, secondo i calcoli, quindi se si vuole essere precisi si potrebbe dire no, ma guarda che allora 666 devi trovare qualcuno prima di Maometto. Allora, questa, quindi la vertigine tra questo tipo di impostazione è questa. Concilio Vaticano II, dichiarazione Nostra Aetate, capitolo 3. La Chiesa guarda anche con stima i musulmani, che adorano l'unico Dio, vivente, sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomessi con tutto il cuore ai decreti di Dio, anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce, che è stato ricordato in questa introduzione stasera. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta, onorano la sua madre vergine Maria e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà a tutti gli uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, l'elemosine e il digiuno. Se nel corso dei secoli non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il Sacro Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà. Guardate che polarità tra Pietro il Venerabile, Nicola di Lira e il Concilio Vaticano di Sola, che si noti non nomina mai Maometto, quindi una prudente astensione, non si nomina, ma si dice che i musulmani venerano l'unico Dio, non venerano l'Anticristo, che pregano, esercitano la pietà. Ecco, io penso che in questa polarità stia il nostro problema. E in fondo ogni volta che si ripropone un problema con l'Islam, noi oscilliamo, si può oscillare tra questi due poli, ritornare a Pietro il Venerabile e cercare di tenere fermo il concilio. Ecco, tra questi due testi, cioè tra questi tre testi, Nicola, c'è un testo uscito all'inizio del 1948, un libretto scritto da gente, diciamo così, si potrebbe dire un po' raccogliticcia, nel senso che gente sparsa qua e là, un po' sparpagliata, chi sui monti, chi in Russia, chi negli Stati Uniti, chi in Francia, un po' scappati, che ritornavano e si sono ritrovati per piste diverse, comunisti, cattolici, liberali, massoni, a scrivere un libretto di principi in cui si dice: noi dopo il disastro della guerra mondiale vogliamo vivere in questo modo. È un po' un libro, diciamo, un libro dei sogni, un libro dei sogni, la Costituzione italiana. Non degli incubi, dei sogni. Ma del resto l'attività del sogno, l'attività onirica è fondamentale, sappiamo che hanno fatto anche le ricerche sui gatti, se si tolgono i sogni ai gatti muoiono, hanno fatto. E quindi la Costituzione è un sognare il bene. Allora, tra questi due testi, il Concilio e Pietro il Venerabile, sentiamo anche questi: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione. E avanti, opinioni politiche e condizioni personali. L'articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Ma come no? Quella lì è l'anticristo che è venuto, l'anticristo. E i padri costituenti hanno detto: sono libere davanti alla legge, non devono essere, insomma, commettere reati contro la legge. E poi l'articolo 9, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale e associata, e di farne propaganda, e di esercitarne in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Sentiamo la vertigine di questa affermazione, ma stai attento, quelli lì adorano l'anticristo, possono fare propaganda all'anticristo. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di farne propaganda. Non è un reato. Ecco, questo è un po' il quadro, il triangolo, due affermazioni così lontane dal punto di vista religioso e un indirizzo, diciamo, di sogno dei padri costituenti. Ma non sapevano che l'ISIS, non sapevano dell'ISIS nel 47 quando hanno scritto queste cose, hanno affermato questo diritto. E quindi il motivo per cui noi oggi ci troviamo è anche di un altro tipo, è che la società italiana si sta trasformando e sta diventando, che lo vogliamo o non lo vogliamo, una società multietnica e multireligiosa. E alla nostra generazione, soprattutto quella dei più giovani tra noi, spetta guidare questa trasformazione. Guardate alcuni dati, scusate, forse si voleva entrare subito nel Corano a parlare, ma credo che tanto per fare una composizione di luogo, 232 milioni di persone si sono spostate nel 2012 nel mondo. In Europa, 2011, si valutava 33 milioni il numero di residenti stranieri, l'Italia viene al quarto posto. Qua si calcolava 4,3 milioni di persone, con gli irregolari le altre cifre ne danno 5, con gli irregolari 6, cioè tra l'8,5% e il 10% della popolazione. Più della metà sono donne. Il 61% degli immigrati si concentra al nord,
270.000 matrimoni officiati in Italia, il 15% coinvolge sposi di origine straniera. I nuovi nati da genitori stranieri si arriva al 20%, uno ogni 5 se si calcolano anche i nati da matrimoni misti, di cui uno è straniero. 786.000 alunni stranieri. Il mondo del lavoro, costruzioni, agricoltura, servizi, industria, commercio, lavoratori che producono ricchezza. Le imprese condotte da cittadini immigrati nel 2013 erano quasi 500.000 e malgrado ciò il reddito medio delle famiglie immigrate è il 56% di quello degli italiani d'origine. A vita spirituale, nel 97 erano 500 luoghi di culto diversi, non stiamo parlando solo di musulmani, sono quintuplicati nell'arco di 15 anni, 2500, quasi invisibili, cioè il panorama è rimasto quello delle case e dei campanili. Ma intanto ci sono dei campanori dove si fa la preghiera islamica, ci sono dei templi buddisti, ci sono dei templi sikh. Noi continuiamo a vedere come c'è la faccia della città e la faccia, diciamo, cattolica, ecco, ma in realtà le cose stanno cambiando. E poi l'universo carcerario. Nei primi anni 90 gli stranieri detenuti rappresentavano poco più del 15%, oggi raggiungono il 35% del totale. Cosa abbiamo detto? Sono quelli che delinquono di più. Uno su tre, e sono l'8% della popolazione, sono in carcere. Forse sono i reati più tracciabili. Io che lavoro da alcuni anni in carcere, la gran parte sono di poveretti, gli spacciatori di quartiere, quelle piccole rapine, quelli sono più facilmente prendibili. Ma dice che il carcere è una punta avanzata del cambiamento demografico. Ecco, quindi questa cosa di cui abbiamo così appena accennato come introduzione, affermazioni polari che la Chiesa, diciamo noi uomini della Chiesa, sono state fatte nel corso dei secoli, un impulso dato dalla Costituzione italiana, tutto positivo, tutto di apertura, non ingenua, ma di dar fiducia dopo le leggi razziali, dopo le persecuzioni, dopo gli stermini, di dare un inizio nuovo per dar vita alla nostra società, e una comunità che in questi anni, dagli ultimi circa 20 anni, si sta trasformando. Ecco, questo è il quadro nel quale noi ci troviamo a riflettere sull'Islam, per dire che non è quindi solo il problema dell'ISIS, e dobbiamo fidarci o non ci dobbiamo fidare dei musulmani? Il mio vicino di Gaza è un tagliagole potenziale oppure no? Al di là di questi problemi che sono veri e li affronteremo, tuttavia c'è un problema molto più vasto che come comunità ecclesiale e come comunità civile noi dobbiamo affrontare, e non con le armi della sola paura, che è quella della trasformazione del territorio. E adesso quindi, detto questo, arriviamo a bomba e torniamo alla faccenda dell'albero. Eccolo qua, un altro albero. Allora, vi propongo la lettura di un testo, scusate, io faccio così una dispensa, le cose sono, diciamo, scritta manen. Un famoso teologo, asce di scuola asciarita, siriano, adesso è morto, all'inizio degli anni 60, ha pubblicato un manuale che è stato divulgatissimo, molto conosciuto, che presenta in modo medio la via teologica sunnita. Scrive così: ci pare adatto paragonare l'Islam a un albero. Il nome albero viene appunto applicato a tutte le sue parti, radici, tronco, rami, grandi e piccoli, poi alle foglie, ai frutti, alla linfa che scorre al suo interno. Le radici che penetrano nella terra, al di sotto della superficie, sono simili alla fede, che penetra nel cuore in un modo che non si può osservare e mettere allo scoperto con certezza. Ciò che dell'albero compari fuori della terra è simile alle azioni,
che il musulmano compie e che sono come un segno della fede penetrata nel suo cuore. Il tronco collegato alle radici e adiacente alla superficie del suolo è simile alla duplice professione di fede. Duplice professione, non c'è Dio fuori che Dio e Maometto è l'inviato di Dio. Questa è la duplice professione di fede. In considerazione del fatto che su di esso, questo tronco, che poggia quanto appare del resto dell'albero. I rami maggiori sono simili ai restanti pilastri fondamentali dell'Islam e i suoi imperativi categorici, mentre l'intreccio dei rami minori con il suo contorno di foglie sono le altre norme dell'Islam, istruzioni, virtù, modi di comportarsi e finezze. La linfa che scorre in tutte le parti dell'albero, dalle radici ai rami maggiori, a quelli minori, alle foglie, è simile alla intenzione, alla quale sempre il musulmano pone attenzione e che scorre in tutte le azioni che gli compie, siano esse opere del cuore o opere esterne. I fiori, i frutti e il nutrimento apportato dall'albero in ogni tempo, con il permesso di Dio, sono simili agli obiettivi infallibilmente conseguiti dal musulmano, ai quali egli mira con ciò in cui crede, con i suoi comportamenti e con l'intenzione posta nelle sue azioni. Ecco l'albero. L'albero, io ho chiesto una disegnatrice di rifarmelo. L'idea dell'albero è molto, molto poetica, questa metafora dell'albero, che forse beato l'uomo, ecco, sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, eh? Il primo salmo, quindi non è un'invenzione, però dà un'idea molto efficace che può rimanere in mente così facilmente dell'Islam come sistema completo che tocca tutti i punti della vita, no? In questo sistema c'è una terra che è il cuore. Le radici sono la fede, in arabo l'iman, il cuore è il qalb. E poi il tronco che viene fuori da due professioni di fede, che ogni musulmano ripete 5 volte al giorno all'inizio della preghiera: la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, non c'è Dio fuori che di Dio, e Maometto è l'inviato di Dio. Poi ci sono i rami maggiori, i pilastri dell'Islam, che vedremo sono il culto, è molto interessante. I rami maggiori sono il culto, il tronco è la professione di fede, i quattro rami sono la preghiera, l'elemosina, il digiuno e il pellegrinaggio, 4 rami. E poi da lì partono tutte le altre cose, i matrimoni, i contratti, l'acquisto di una terra, mandare un bambino a scuola, fare testamento, non si fa testamento, ma si possono fare dei legati, qualsiasi cosa, trovarsi tra di noi, mangiare la sera, fare l'iftar, dopo il fine di Ramadan, andare a letto con la propria moglie, con la propria marito, l'attività sessuale fa parte delle cose di cui l'Islam parla, che tutto è espressione di una fede. Questo è l'ideale islamico e questo rappresenta per noi, mettendomi un attimo dalla parte non diciamo del, come ho detto, io trasmetto l'Islam come viene insegnato, ma dalla parte dell'osservatore, il fascino è il punto di inquietudine. Il fascino perché è indubbiamente è una visione olistica che è meravigliosa, è così tutto integrato, è così tutto armonico. E ci sono dei testi bellissimi. Se tu hai intenzione, metti un'intenzione religiosa nel dare un pezzo di pane in bocca ai tuoi bambini, lo faccio per il volto di Dio e non perché è dovuto, perché la legge mi dice che io devo mantenere i miei figli, ti viene considerato come un'elemosina da parte di Dio, no? C'è tutta la vita investita da questo afflato religioso. Dall'altra parte il punto di inquietudine, perché noi, insomma, con qualche scossone, la presa di Portapia, insomma, altre cosette, ecco, che abbiamo subito, la rivoluzione francese, ci siamo abituati a considerare la separazione tra Stato e Chiesa come un bene da tenere. Tra l'altro, ecco, non voglio fare torto a Gesù dicendo che l'abbiamo imparato con la presa di Porta Pia, perché il nostro Gesù, tra le cose che ha detto che i musulmani sanno di più, ha detto: date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. E ha detto davanti a Pilato: tu sei re, se il mio regno non è di questo mondo, se fosse di questo mondo i miei servi avrebbero combattuto perché non ti fosse consegnato, ma il mio regno di questo, non è qui, di questo mondo. Quindi, prendendo Gesù anche un attimo laicamente come un grande maestro della storia, questo maestro geniale sicuramente ha dato una spinta in questo senso. Gli Atti degli Apostoli, è venuto il tempo di restituire il regno ad Israele, questo non vi interessa, voi proclamate il Vangelo fino all'estremità della terra, e in 4 secoli non abbiamo avuto nessuna insurrezione armata, ecco, per una conquista di un territorio, di un focolare nazionale cristiano. Quindi abbiamo un inizio molto forte che ci indica che questa separazione tra una sfera, diciamo, secolare e una sfera religiosa fa parte del DNA del cristianesimo. L'Islam non lo conosce, ed è questo uno dei problemi che dovremmo, insomma, approfondire, perché tutto è all'interno di questo albero. Allora, il dogma, procediamo. Il dogma islamico dice 3 cose. In che cosa dice queste cose? Cosa bisogna credere? In Dio, negli angeli, nei libri e nei profeti, nel destino e nell'ultimo giorno. Gli grandi articoli che sono stati desunti poi dalla teologia del credo islamico sono questi: Dio, gli angeli. Uno potrebbe dire: ma gli angeli, insomma, mi sembra un po' una cosa un po' secondaria. Gli angeli sono fondamentale, gli angeli, i libri, i profeti, il destino e l'ultimo giorno. Allora, noi faremo, tra questa e la prossima volta, ci occuperemo di questa cosa qua specificamente, il dogma islamico. Però metodologicamente giusto iniziare dal 3° punto, che fonda tutti gli altri, i libri e i profeti, cioè la rivelazione. Perché io credo in tutto il resto, il Dio, gli angeli e le cose, poi prego così? Perché credo che c'è qualcuno che ha portato una parola che io considero autoritativa, di Dio. Credo in questa parola, credo che venga da Dio, questo libro viene da Dio, e quindi la chiave di volta di tutto sta nella rivelazione e in quella forma apicale di rivelazione che è il Corano. Eravamo partiti con l'idea del Corano, il Corano lo seguiremo sempre in queste lezioni, ma oggi mi sembra giusto direttamente, cioè come l'atteggiamento del musulmano verso la rivelazione. Una fede rivelata. Io ho pensato lavorare come, avevo anche degli appunti a parte, però poi mi sono detto: quando si incontrano i testi è sempre più bello, soprattutto per noi, insomma, chi legge poi la Bibbia, eccetera, eccetera, così va subito al sodo e vede. La funzione profetica è l'ispirazione nel Corano. La Sura 42:51. Non è dato all'uomo che Allah. Io uso la traduzione, su una piccola nota filologica, di Picardo, che è un musulmano, ecco, non perché sia la migliore, anzi, sotto molti versi è una traduzione scadente, ma è online, e quindi l'ho tirata giù senza fatica. Ecco, tra le cose fastidiose di questa traduzione è che mette Allah, perché deve mettere Dio, cioè, allora non mettere Noè, non mettere Giuseppe, non mettere Abramo, metti Ibrahim, perché Allah noi sappiamo che è semplicemente la forma araba del termine siriaco cristiano Aloho, Aloho Allah. La stessa cosa, quindi c'è una punta, diciamo, apologetica, diciamo Allah, per non dire Dio, quel vostro Dio che non siamo d'accordo. Quindi non è dato all'uomo che Allah gli parli se non per ispirazione o da dietro un velo, inviando un messaggero che gli riveli con il suo permesso quel che gli vuole, egli è l'altissimo saggio. Quindi l'idea che l'unico canale di comunicazione di questo Dio, che vedremo chi è poi la prossima volta bene, questo Dio che parla nel Corano, è un atto di rivelazione. In questo il Corano assume l'eredità che gli precede, cioè il monoteismo semitico, ecco, che ha espresso l'idea, che non è così appunto assolutamente scontata, che c'è un Dio che parla, non è un Dio filosofico, ecco, in qualche eone sconosciuto che posso semplicemente speculare, è un Dio che interviene, che parla, ma attraverso canali scelti. Dietro un velo sarebbe nei commentari sarebbe Mosè, attraverso il velo sarebbe il rovetto ardente, un messaggero poi inteso come l'angelo Gabriele e l'altissimo messaggio. Nel 40-78 già inviammo dei messaggeri prima di te, di cui alcuni ti abbiamo raccontato la storia, di altri non te l'abbiamo raccontata. Allora l'idea che Maometto non è una cosa, cioè ce ne sono prima di lui, e il Corano ne cita, mi pare ne citi 25 se non sbaglio di profeti, e adesso non trovo il numero esatto, comunque una serie, ma il punto è che secondo poi la dottrina islamica, il catechismo islamico, ogni popolo ha avuto il suo messaggero. Ecco, di alcuni abbiamo i nomi, il Corano li dice, di altri non si sa chi sono, ma anche i cinesi hanno avuto un messaggero da parte di Dio. Anche la terra del fuoco ha avuto un messaggero. Ma dice, ma i cinesi, loro adesso ci hanno confuso. La risposta è che è stata dimenticata questa rivelazione, è stata perduta per strada, ma a differenza, diciamo, della nostra impostazione, con rivelazione veterotestamentare, in cui Israele, a quale Dio, quale popolo ha rivelato Dio i suoi decreti come li ha rivelati a te Israele, no, tutti i popoli hanno avuto messaggeri. Infatti, così dice 10.47, ogni comunità ha un messaggero. Dopo che il messaggero sarà venuto, verrà giudicato tra loro con giustizia e nessuno subirà un torto. E poi il 33.7 fa un esempio appunto di questi Noè. 33.7 ricorda quando accettammo il patto dei profeti, il tuo, quello di Noè, di Abramo, di Mosè e di Gesù, allora vorrei dire a Picardo, ma scusa, di Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, quindi come Allah, invece questi li traduce in italiano. Quindi ha fatto questo patto con i profeti e con alcuni concludemmo un patto solenne, un patto speciale. Ci sono nel Corano alcuni profeti investiti di un'autorità speciale, tra questi c'è Gesù. 5.75, il Messia, figlio di Maria, non era che un messaggero. Altri messaggeri erano venuti prima di lui, e sua madre era una veridica, eppure entrambi mangiavano cibo. Sembra una cosa, vabbè, mangiavano cibo. Beh, per dire, c'è una cristologia islamica che nega la divinità di Gesù, e qua possiamo dare, essere d'accordo con Pietro il Venerabile, e quindi insiste sulla sua umanità. Ma lo stesso Muhammad, dice 344, non è che un messaggero, altri ne vennero prima di lui. Se morisse o se fosse ucciso, ritornereste sui vostri passi. E poi 33.40, Muhammad non è padre di nessuno dei vostri uomini, egli è l'inviato di Allah è il sigillo dei profeti. Questo testo è molto importante per stabilire l'idea che Muhammad è il sigillo della profezia. Non si dà profezia più dopo di lui. È finito, il canone è chiuso. Basta. Ibn Arabi, grande teologo musulmano, dirà che Gesù è il sigillo della santità. È molto, una cosa molto bella. Lui è il sigillo della profezia, non c'è un'oltre di rivelazione, ma Gesù rimane il sigillo della santità. E c'è un detto molto bello, dice, dicono chi sono gli stranieri. Gli stranieri sono quelli che non hanno nulla in questo mondo e nell'altro si raccoglieranno tutti intorno a Gesù. Ci sono delle tradizioni stupende nei testi di pietà su Gesù. E non ti abbiamo mandato, dice, se non come nunzio e ammonitore per tutta l'umanità, ma la maggior parte degli uomini non sanno. Qui un'altra idea molto importante che fa parte del catechismo islamico, dell'apologia islamica, che non la si smonta neanche, niente, non si può discutendo fino a mattino dalla notte al mattino, e cioè che Maometto, Muhammad, è stato inviato, il primo inviato a tutta l'umanità. Gesù non è stato inviato a tutta l'umanità, è stato inviato ai figli di Israele. E nella polemica islamo-cristiana è facile andare nei Vangeli e ci facciamo autogol da sole, perché Gesù nei Vangeli, quando c'è la cananea, dice: non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele. Allora, vedi, lo dice lui, ecco. Mentre invece Muhammad è il primo inviato a tutta l'umanità. E poi ho messo insieme, questo è un hadith, cioè non è Corano, questo è un altro livello di rivelazione, il primo livello della rivelazione, quella più alta, è il Corano, dove si dice che il profeta è esclusivamente recettore della parola di Dio, come un registratore, come un notaio. Ha sentito casa dall'angelo di Israele, dico casa allo scrivano che scrive su una tavoletta o su una pietra. Quindi questa faccenda del redattore finale, per esempio, li fanno impazzire queste cose. Sì, l'ispirazione viene in un redattore finale, ma chi è questo redattore finale? Dicono quando sentono questi discorsi. No, la cosa deve essere che la parola di Dio, per essere parola di Dio, il giro deve essere il più corto possibile, da Dio al profeta al foglio di carta. Invece il hadith è un'altra forma che viene considerata di rivelazione, in cui è Maometto che parla con parole sue, ma i contenuti sono divini. È più vicina l'idea che hanno delle hadith, che sono migliaia e migliaia, raccolte enormi, è più vicina alla nostra idea di rivelazione, dove c'è una collaborazione, l'uomo ispirato e Dio, ecco, lavorano insieme. E in questo hadith dice, per vedere la funzione di Maometto: mi sono state date da Dio 5 cose che nessuno ha ricevuto prima di me. Ogni profeta era inviato in modo particolare al suo popolo, io invece sono stato inviato a tutti, rossi e neri. Mi è stato reso lecito il bottino di guerra, cosa che non era lecita ad alcuno prima di me. La terra è stata resa per me buona, ritualmente pura, in un luogo di culto, letteralmente, scusate un errore, una moschea. Sono stato corroborato dalla paura infusa nei nemici davanti a me. Per lo spazio di un mese di cammino mi è stata conferita la possibilità di intercedere. Questo hadith, si potrebbe fare quasi un corso di islamologia su questo hadith, dove dice molte cose, l'invio a tutti i popoli, mentre gli altri solo a un popolo specifico, il bottino di guerra, eccolo qua che spunta, la faccenda del bottino di guerra. La terra ritualmente pura, tutta la terra è una moschea, quindi la vocazione cultuale dell'intero mondo, del mondo intero, il timore che circonda il movimento di quest'uomo, e mi è stata conferita la possibilità di intercedere, quindi un ruolo in certo senso sacerdotale. Questo è un problema molto grosso, forse lo vedremo in seguito, perché e l'idea di intercessione che per noi è così assodata, semplice, a partire dall'intercessione di Gesù e poi l'intercessione della Chiesa, intercedi per me, che è l'intercessione dei santi, è un grave problema teologico per i teologi musulmani, perché l'intercessione introduce l'idea che si possa fare cambiare l'idea a Dio, no? Cioè, Dio aveva un'idea, poi io intercedo e le cose vanno in un altro modo. Dice, quello lì doveva essere bocciato, poi intercedi, guarda, è andato bene, tu hai pregato così tanto che sono passato alla maturità. Dice, ma Dio, fammi capire, cioè prima facciamo una cosa, cambia l'altra. Quindi l'Islam ha fatto molta resistenza all'idea di una intercessione. Ci sono le scene di giudizio, per esempio, di giudizio universale, che la gente ha una paura folle di questo momento del giudizio che vedremo, e vanno da Mosè e intercedi per noi, no, guarda, io prego soltanto per me, per favore. Vado da Abramo e dice no, per favore, così. Vanno da Gesù e dice, guardate, no, io oggi prego solo per me e per mia madre. Quindi Gesù, e poi dice, e allora vanno da Muhammad, e Muhammad gli venne dato il permesso di intercedere. Quindi è un po', vuole essere un'attenuazione anche dalla durezza del principio del destino, del Qadar, cioè che vedremo questo destino implacabile che è stato deciso da Dio, scritto nell'utero della madre quando il feto aveva 120 giorni e lo segue per tutta la vita, una cosa molto, molto dura, in cui probabilmente si è voluto alleggerire inserendo l'idea di una possibilità di intercessione di Maometto. E poi un testo così: giuro per colui nelle cui mani è la mia vita, uno di voi non crede sino a quando non mi ama più di suo padre, dei suoi figli e di tutti gli uomini messi insieme. Se qualcuno ha un eco evangelico, ecco, lo scriva negli appunti. Questo l'ho messo per dire che, così aggiungiamo una cosa, in questa idea di rivelazione del profetismo, Maometto viene presentato come uno dei profeti nella serie dei profeti, e si dice non è che un uomo. In realtà il tipo di rapporto che l'Islam istituisce con Maometto è tale quale non c'è con nessun altro profeta. Mosè, non c'è Ezechiele che tenga, Isaia, Geremia. La stessa preghiera islamica che vedremo è costituita: a ogni preghiera il musulmano ricostituisce il suo rapporto di fedeltà, il suo patto con Dio e con Muhammad. Quindi è importantissimo Muhammad nell'Islam. Se si vuole essere polemici così, ma è una battuta, cioè per loro il loro problema è una trinità, tra la trinità e Guaimai, siete politeisti. Ma insomma c'è una sorta di binità, ecco, nell'Islam, in qualche modo. Non si potrà mai dire che a Maometto è Dio, assolutamente così. Ma tuttavia nei fatti, io credo nelle formulazioni, ho l'impressione che le fonti islamiche hanno assorbito molto di quello che è anche l'eredità cristiana del discorso su Gesù, tant'è che si mette in bocca a Maometto, che poi magari non l'avrà mai detto, per dire, perché c'è il problema dei hadith, chi ha detto che cosa, però viene nel Bukhari, che è una, diciamo, una fonte canonica, quindi si considera autentica, si mette in bocca a Maometto una frase di questo tipo che apparteneva appunto all'eredità di Gesù. Facemmo scendere la Torah, fonte di guida e di luce, con essa giudicavamo tra i giudei, i profeti sottomessi ad Allah, e i rabbini e i dottori. Giudicavano in base a quella parte dei precetti di Allah che era stata loro affidata e della quale erano testimone. Non temete gli uomini, ma temete me, e non svendete a vil prezzo i segni miei. Coloro che non giudicano secondo quel che Allah ha fatto scendere, questi sono i miscredenti. Questo versetto della Sura Al-Ma'ida, la mensa, e la mensa si conclude, per chi ha un copia del Corano, e io consiglierei a tutti quei tuoi presenti di prendere una copia del Corano e leggerlo almeno una volta nella vita, si concluda con la scena della tavola imbandita che gli apostoli chiedono a Gesù di far scendere dal cielo. Questa molto, molto forte, questa immagine, che forse eredita qualcosa dell'ultima di cena o della moltiplicazione dei pani. Ma quello che ci interessa di questa sura, questo versetto molto importante, in cui si dice, e soprattutto la finale, che bisogna giudicare secondo quello che Allah ha fatto scendere, cioè è la Sharia, è il governo della comunità. La comunità va governata con quello che Dio ha fatto scendere. Questo versetto è stato in particolare usato, più di un versetto messo 5:44, ma andrà fino a 46 mi pare, è stato usato per esempio in una professione di fede dell'Isis che abbiamo letto insieme a Sovere, per far vedere noi in che cosa crediamo, e quindi tutta una serie di versetti come stiamo facendo stasera, e poi a un certo punto arriva il 5:44 per dire che non, la rivelazione non è solo esistono Dio, esistono gli angeli, esistono l'ultimo giorno, eccetera, eccetera, ma sono date delle norme alla comunità e la comunità deve giudicare e vivere secondo questa legge, cioè una legge religiosa. Poi 5:46, facemmo camminare sulle loro orme Gesù, figlio di Maria, per confermare la Torah che scese prima di lui. Gli demmo il Vangelo in cui è guida e luce, conferma della Torah che era scesa precedentemente, monito e direzione per i timorati. Ecco, qua in questo versetto è importante, ci dà ogni versetto, come dire, è un titolo di una lezione sulla rivelazione, l'idea della conferma. Della conferma, cioè secondo il catechismo islamico, quello che noi che riteniamo di vedere nella Bibbia un progresso della rivelazione, per cui facciamo un discorso di sviluppo della rivelazione che arriva fino a Gesù, che sarebbe il vertice della rivelazione, non si dà secondo l'idea islamica. Dio ha sempre detto le stesse cose a tutti, e anche Maometto non aggiunge delle nuove verità di fede, è sigillo, nel senso che è come se il treno fosse arrivato, non stazione di Bologna che si passa, ma la mia città Torino che si porta su, porta nuova, il treno finisce, è finito lì, il terminal, è finita la rivelazione, e ogni profeta non fa che confermare la cosa precedente. Quello che può cambiare è alcune norme pratiche di gestione della comunità. Gli ebrei hanno, Mosè aveva dato molte interdizioni alimentari, i musulmani ne conservano poche, alla fine carne di porco, e se uno mangia carne di cammello prima di pregare deve lavarsi le mani, deve fare l'abluzione. Però il dogma è uguale, quindi anche Gesù ha confermato precedenti. E come il colpo di scema, appunto 61:6, è questo. Quando Gesù, figlio di Maria, disse: o figli di Israele, io sono veramente un messaggero di Allah e a voi inviato per confermare la Torah che mi ha preceduto e per annunciarvi un messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà Ahmad. Gesù annuncia la venuta di Muhammad. Questo è il punto. Da dove viene questa cosa? Allora ci studia, potrebbe essere Giovanni, l'annuncio del Paraclito. Il Paraclito che noi sappiamo essere e avere valori di Giovanni 14, mi pare 25, che è il consolatore, l'avvocato, no? Però in un'altra forma, adesso non ricordo bene, Paracletos, si fa una cosa così, viene il lodatissimo. E Ahmad è la forma elativa di Hamada, che vuol dire lodare. Quindi può essere che ci sia una. Noi sappiamo che l'annuncio del Paraclito, sia dal testo di Giovanni che dall'incrocio di tanti altri testi, Gesù annuncia non un altro uomo in carne ed ossa, ma la potenza di Dio, ecco, la potenza di Dio che investirà gli apostoli subito con la Pentecoste e via dicendo. Ecco, qua sì, Gesù avrebbe la funzione con Muhammad, quella che noi diciamo che Giovanni Battista ha avuto con Gesù. Ecco, 5:14-15, con coloro che dicono siamo cristiani, quindi adesso sentiamo direttamente toccati, stipulammo un patto, ma dimenticarono una parte di quello che era stato loro ricordato. Suscitammo tra loro odio e inimicizia fino al giorno della risurrezione, presso Allah li renderà edotti su quello che facevano. O gente della scrittura, ora è giunto a voi il nostro messaggero, per spiegarvi molte cose della scrittura che voi nascondevate, e per abrogarne molto altre. Una luce e un libro chiaro vi sono giunti da Allah. In questo testo la cosa importante di ritenere è dimenticare. Voi avete dimenticato. E in altre cose voi avete alterato, è l'idea di alterazione delle scritture. Cioè la scrittura, loro dicono, noi crediamo nel Vangelo, crediamo nella Torah, allora potremmo dire, ma allora facciamo un libro che lo pubblichiamo anche noi dalle Paoline, un testo in cui ci sia Antico Testamento, Nuovo Testamento e Corano. Noi non crediamo nel Corano, come i nostri fratelli ebrei non credono nel Nuovo Testamento, però... Se voi credete nel Vangelo e nella Torah, possiamo fare un incontro interreligioso in cui leggiamo, facciamo una preghiera comune, e invece no. Cioè, crediamo nel Vangelo e nella Torah, ma quei libri lì non esistono più. Non esistono più nella loro forma autentica. Sono stati adulterati. Quello che noi abbiamo in mano, e quindi questo è anche il problema adesso molto, semplicemente, molto, non entro nella faccenda pastorale, di fare un incontro con i nostri amici musulmani e di leggere, per esempio ti leggo un bel passo del sermone della montagna, delle beatitudine, tu vedrai sempre il musulmano, insomma, cioè questo libro, guarda, lasciamo stare, non, è in imbarazzo, anche quando ti vuol bene, però lo metti in imbarazzo, perché il suo catechismo l'ha edotto, gli ha insegnato che queste scritture sono state adulterate. Voi avete dimenticato, avete nascosto delle verità, per esempio che Gesù annuncia la venuta di Muhammad, e per questo dice... suscitammo tra loro odio e inimicizia, e su questo dobbiamo fare una, perché come oggi preparando l'incontro stamattina sono andato a guardarmi degli antichi tafsir, cioè i commentari coranici, e si faceva riferimento a tutte i bisticci e le guerre di religione tra cristiani, melchiti, bizantini, ortodossi, nestoriani, che erano sotto gli occhi di tutti. Voi sapete che venivano ai concili ecumenici o ai sinodi locali, arrivava ogni vescovo con la sua squadraccia di monaci dietro, della gentaglia, con i bastoni pronti a picchiare, spaccare, ferire, ecco, quelli della cosa avversa. Quando diciamo l'elemento, diciamo, ecumenico del monachesimo, bisogna vedere anche l'altra faccia della medaglia. Queste cose erano sotto gli occhi di quel mondo, e in questo versetto del Corano c'è la percezione che tra loro c'è un odio e un'inimicizia. Potremmo dire, beh, allora la Scia, la Sunna, però insomma, questo ci deve... 5:72... Sono certamente miscredenti quelli che dicono Dio è Allah è il Messia, figlio di Maria, mentre il Messia dice, o figli di Israele, adorate Allah, mio Signore e vostro Signore. Questa è una correzione della cristologia per dire dove si è corrotta, un punto dove le scritture sono corrotte, per esempio in quello che viene annunciato su Gesù. ma se c'è occasione lo vedremo nelle prossime lezioni, la cristologia coranica. Allora, arriviamo a una definizione, e così io chiudo qua con qualche minuto ancora la mia parte, forse poi facciamo un po' di discussione. Allora, c'è una definizione che è molto importante, così si mette ancora un po' più in largo, che è molto importante questa qua, perché no, ho sbagliato. No, 145. Ecco, allora, questa è la definizione di scuola di che cosa sia il Corano. E anche qui, in questa è una definizione densissima, che da sola è un libro sulla ispirazione, sul significato e sul posto che il Corano ha per i musulmani. Dice così, riportato in tutti i manuali, si trova proprio di scuola, il Corano è parola di Dio, fatta scendere su Muhammad, trasmessa in modo ininterrotto, scritta su fogli di carta, utilizzata per il culto mediante la recitazione, inimitabile anche solo in una singola sura. Questa è la definizione del Corano, quindi parola di Dio. Dio parla, fatta scendere su Muhammad, l'idea del Tanzil, la discesa, poi dal settimo cielo al primo cielo, l'idea della discesa su un uomo, trasmessa in modo ininterrotto e scritta su fogli di carta. È molto interessante questa faccenda qua, del trasmesso in modo, trasmessa di chi in modo ininterrotto. Allora, il catechismo islamico, uno dice, va bene, il Corano è il libro, la tua parola di Dio è il libro, no caro, no. Innanzitutto è la comunità che di generazione in generazione memorizza il testo e lo trasmette ai suoi figli. Il libro poi, va bene che ci sia il libro, abbiamo bisogno che ci sia il libro, ma innanzitutto è la trasmissione orale quello che dà garanzia della trasmissione ininterrotta della parola di Dio. E questo ovviamente, se si volesse entrare poi nel piano del pastorale, è una sfida potentissima, perché io sono stato in Giordania, in Siria, tanti anni in Egitto, lì chiudono le scuole medie e aprono le scuole coraniche, i bambini cominciano ad andare e studia una sura, due sure, tre sure, poi arriva settembre, c'è il contest, la rappresentazione, ognuno recita la sura, poi si fa la primazione, la giuria, i regalini e così. E quindi tu trovi un sacco di gente che a 14 anni conosce il Corano a memoria. O quasi tutto, grandi parte, c'è anche gente che non lo sa, che sa poche sure, così, però c'è una grande quantità di persone che recita il Corano a memoria, e questa è indubbiamente una grande forza. Chi di noi saprebbe recitare anche un solo capitolo del Vangelo di Marco? Eppure queste cose le hanno fatte perché le hanno viste. Perché la tradizione monastica, per esempio, che si recitasse, quando se si prende la regola di Pacomio, quando uno entra nel monastero gli si insegna a memoria alcuni capitoli del Vangelo e una serie di salmi, quel che puoi imparare a memoria, per il novizio prima cosa memorizzare il testo. Quindi sono cose che loro hanno visto. Questa trasmissione della comunità è la trasmissione ininterrotta e poi scritta su fogli di carta. E va bene, è stata scritta su fogli di carta. Noi entriamo nel problema della composizione del canone del Corano, che magari se c'è qualche domanda. E poi, ecco, utilizzata per il culto mediante la recitazione. Allora, l'idea è che la recitazione del testo è culto. no? Questa è l'idea forte. Cioè, e quindi, capite, il rapporto che il musulmano ha col testo è principalmente, se posso dire un termine che non vuole sembrare negativo, così, perché io credo che sia una cosa stupenda, e che queste sono le cose che fanno la forza dell'Islam, ecco, più che l'ISIS, cioè queste cose che l'ISIS lo distrugge, ma questa cosa è un po' mantrico, cioè l'importante è la recitazione del testo. E chi ha un amico musulmano, se gli dice una parola, guarda, c'è questo versetto del Corano così, che dice così, ah sì, comincia a dire tutta la sura, va avanti, il sura vuol dire capitolo, te la recita tutta quanta. Cioè c'è una, come dire, un amore per la cantillazio coranica e l'armonia della parola. Adesso vi voglio fare, io ho finito, non la voglio tirare in lungo, però era per dare anche, ho detto di fare, ecco, per esempio, guardate, questo è un programma, aspetta, perché non lo fa, invece è tutto attaccato, ah no, forse questa è la sura aprente del Corano, no? Che fa vedere la finestra, quello che recita. Fermiamoci qua, questa ripetizione, così lavoravano i Kuttab, la scuola dei Kuttab, l'antico sistema di insegnamento, prima di andare alla scuola elementare, e c'era questo vecchio spesso cieco, con una lunghissima canna, beccava un ragazzino che si muoveva alla decima fila, e cantava la cosa e quelli ripetevano. Vi faccio sentire anche... altra cosa, perché si tocchi con mano questo qua, questo è un altro insegnamento del lui dice, adesso facciamo l'esercizio di è la stessa sura che lui vuol fare ecco qua. Lui dice là tu, questo che fa leggere è mi rifugio in Dio dal Satana il lapidato, no? E lui dice, non si dice sal, sta facendo vedere con la freccia rossa come si recita quella consonante, adesso fa vedere la bocca, vedete come si deve aprire la bocca? Questo è un imam chiaramente egiziano, questo qua. E poi adesso fare la shin, non si fa sha. Shai. Dice, vedi come fine? Non si dice sha, dice shai. Shai, vedi come rachica, vedi come fine questa cosa. Non dice non si fa shaitan, si fa shaitan. What it means. Ecco, e dice, e così ve la faccio sentire io, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sui canali satellitari religiosi, islamici, ci sono ore e ore e ore di scuole di recitazione del Corano, così, dove telefona uno dalla Saudi, dal Qatar, dal Canada, e dove c'è l'imam seduto, recita così, no, è sbagliato così, ripeti così. E questo ci può far provare un certo brivido, una certa... noi abbiamo magari il corsetto di preparazione del lettore, ma solo il lettore, ecco, che venga, che vada, non vada troppo forte, ecco, se non abbia accenti così. Ma questo tipo di lavoro si fa sulla popolazione, sui credenti, la recitazione, perché ogni singola sillaba, ogni singola lettera è santa. Ecco, questo era è l'ultima cosa che dice questo testo, chiuso, dice, quindi utilizzata per il culto mediante la recitazione, cioè la sola recitazione, la sola cantillazio è atto di culto, è atto di preghiera, dice, ma non fai la lezione, non dividi la pericope, non se ne interessa, quello è il limite di questi lavori di memorizzazione, abbassa poi la capacità di ragionare sul testo, no? Ecco. E poi alla fine inimitabile, anche solo in una singola sura. Su questa cosa è stata sviluppata una letteratura immensa sulla inimitabilità del Corano, il suo carattere miracoloso, che si fonda poi su un versetto in cui dice provate a portare un solo verso come il verso di questo libro, e soprattutto nell'ultimo secolo, mi diceva un mio insegnante a Damasco, dagli inizi del Novecento si è sviluppato molto come risposta islamica alla modernità. E cioè l'Occidente procede con le scoperte scientifiche, la chimica, la fisica, l'astronomia, e una serie di pensatori, di pii musulmani, vanno a ritrovare tutte le scoperte nel libro. Cioè, quindi c'è questa idea del carattere miracoloso del libro, miracoloso per i suoni, loro ti dicono questi suoni non li trovi in nessun poeta, questo accostamento di parole non esiste letterialmente, ma anche scientificamente. Allora vi faccio vedere l'ultimo documento che avevo qualche istante di questo. Questo è un documentario sul carattere miracoloso del Corano dal punto di vista scientifico, astronomico. Al-Hakika, cioè la verità. Perché ci sono nel Corano alcuni riferimenti agli astri, al sole. Dice la scritta, la terra non gira intorno al sole. Ci sono dei testi tipo 35:13, ha soggiogato Dio la luna e il sole, e ognuno corre verso il suo termine designato. E poi dice al 36:40, non si addice al sole a raggiungere la luna, ciascuno si muove nella sua orbita. Allora questi versetti come si compongono col fatto che insomma sono state scoperte che la terra gira intorno al sole? Allora c'è uno sforzo di trovare nelle scoperte scientifiche delle conferme alle affermazioni coraniche, e quindi qua è molto bello come cartone animato, diciamo così, impossibile secondo me dal punto di vista, dice guardate il sole come si muove, il sole avrebbe, non so se c'è un astronomo tra di noi, si muoverebbe così dritto e i pianeti gli girano intorno come se fossero degli uccelli. Ecco, concludo dicendo, questa è una parte per me da osservatore particolarmente fragile. Io ho studiato Corano all'Università di Damasco, 3 o 4 lezioni del professore solo per spiegare il carattere miracoloso del Corano mi sono sembrate troppe, francamente, e mi sembrava impossibile che i ragazzi potessero ascoltare questa cosa. Con tutto che non entro nella verità, appunto, non voglio fare una critica di valore, però mi sembra molto debole questo punto. L'altro punto critico, e chiudo così, 206, non abroghiamo un versetto né te lo facciamo dimenticare senza darti uno migliore o uguale. Non lo sai che Allah è onnipotente, Allah cancella quello che vuole, conferma quello che vuole, e presso di lui la madre del libro. E cioè, ci sono una serie di versetti nel Corano che affermano che questa rivelazione, per quanto ultima e definitiva, al suo interno si modifica. E questo è portato come, diciamo, base di giustificazione teologica di affermazioni diverse all'interno del Corano sulla stessa materia. E ovviamente questo è un punto molto, sono stati molto sfidati i teologi musulmani, perché loro leggevano i Vangeli e dicevano: vedi che Gesù dice non sono che un uomo così, e allora gli altri leggevano il Corano e dicevano: vedi che qua dice così, dice qua, ecco là. E per esempio dice: non c'è costrizione nella religione, come me che dice invece combatteteli fino a che Dio non, sempre il jihad è uno degli argomenti classici, e questo in un rapporto, ecco, di dialogo può essere problema. Qual è il testo coranico che è definitivo, su cui ci appoggiamo? Ecco, io fermerei qua quello che ho potuto mettere insieme. Dunque, la parola Corano, Quran potrebbe voler dire recitazione. Il verbo leggere, recitare. La prima sura che sarebbe stata rivelata dice, che qui adesso non ricordo il numero, ma non vado a vedere, dice il famoso Ikra, cioè recita. L'angelo Gabriele avrebbe detto recita, pronuncia. E quindi vuol dire recitazione. La cosa su cui si è lavorato, anche azzigogolato, è che in siriaco, che è un dialetto, non è la lingua, diciamo, di Damasco, ma è l'aramaico della Mesopotamia, una lingua cristiana, quella del nord della Mesopotamia, in aramaico keriono vuol dire lezionario. È una parola religiosa, liturgica, per indicare un testo usato nella liturgia, keriono. E quindi molti hanno ipotizzato che Qur'an potrebbe essere, come per esempio Allah, ecco, Aloho, potrebbe essere la versione araba di una parola siriaca, ma di utilizzo cristiano connotato. Ecco, io questo non vorrei lanciarmi a dire delle cose che non so, quindi adesso in questo questo dialogo, facciamo una cosa comune, ognuno ci sa qualcosa, ecco, lo dica. Io quello che so, non c'è una posizione ufficiale della Chiesa Cattolica su Maometto. È venuto fuori, la cosa è scoppiata nel famoso discorso di Ratisbona, quando il Papa Emerito Benedetto XVI disse quel passaggio, citando Michele il Paleologo, disse: dimmi qualcosa di buono che ha portato l'Islam, ecco, ha portato solo cose cattive. Poi c'era anche una formazione, pare, su Maometto, adesso non ricordo bene la cosa, e quello ha provocato un'ondata. Io ero a Damasco, ho visto bruciare ho visto veramente l'ambasciata danese, l'ho vista bruciare quando sono state le caricature su Maometto, ho visto bruciare più tardi, ero a Main. Insomma, quei giorni quando siamo usciti per casa, andavamo a prendere il pullman, insomma, si vede che i volti, come diceva Coso Giacobbe di Lava, non era più come ieri e l'altro ieri, insomma, il giorno di prima, insomma, erano un attimo. Quindi e mi pare che fosse l'affermazione proprio su Maometto: Maometto ha portato qualcosa di buono e io ti do che ha portato solo qualcosa di capito. Mi pare che sia così la citazione. In quel caso Benedetto XVI, da quel che ricordo, quell'incontro che aveva fatto poi con i diplomatici delle ambasciate dei paesi arabi musulmani, fare a Castelgandolfo, aveva un po' riesumato, diciamo così, paragrafo terzo della nostra etate, come punta più avanzata. Mi sembra che quella affermazione del paragrafo terzo rimanga la punta più avanzata del magistero riguardo, dove non si fa parola di Maometto. E questo è un punto, perché veramente è un punto molto, molto problematico. Tante volte ci chiedono anche: ma cosa pensi di Maometto? E se dici che è un profeta, allora perché non gli credi? E se dici che è un bugiardo, insomma, sai che non fai piacere al tuo interlocutore. Del resto, ci sono alcune affermazioni che sono chiaramente, e qua insomma Pietro Venerabile non si può dargli conto che sia proprio l'anticristo. Io non lo penso che si possa dire che sia l'anticristo, perché altrimenti si potrebbe. Del resto Giovanni dice, la lettera di Giovanni, ci sono molti anticristi, sono usciti da noi, ecco, quindi io non penso che si possa dire. Però indubbiamente ci sono delle affermazioni sul Corano che non possono essere sottoscritte senza rinunciare alla fede da cui tu provieni, perché la nostra fede si poggia su, come diceva Don Giuseppe, Trinità e incarnazione. Tutto il resto lo possiamo discutere, ecco, gli altri dogmi, ma due cose fanno il cristianesimo, e quindi e su questa cosa, certo che il Corano, e magari se facciamo a un certo punto Gesù, lo vedremo prendere delle posizioni molto, molto nette, e quindi credo che questo rimanga un ostacolo. C'è un antico Abramo di Tiberiade, che era stato pubblicato da Monsignor Marcuzzo, mi pare la sua tesi di dottorato, che è il vescovo di Nazareth, in una, mi pare un autore dell'VIII secolo, in un dibattito con una controparte islamica, dove gliene ha dette di tutti i colori, però dice: guarda, ti concedo solo una cosa, è stata fatta una profezia nella Genesi ad Abramo dicendo: anche in Ismaele ti benedirò, da lui sorgeranno re. Quindi c'è una benedizione di Dio misteriosa nella Genesi ad Abramo su Ismaele, e Abramo di Tiberiade, questo autore cristiano, diceva io ti concedo che quella cosa lì riguarda Maometto e gli arabi. E ancora recentemente l'ho sentita ripresa. È quello che ci invita, io non so se è vero, però è quello che ci invita in intelligenza della fede, che non può essere appunto così banale, come dire, ma sì, sono fatto. C'è una polemica anti-islamica che è molto, molto banale, molto semplice, in cui si dice che ma sì, il Corano è una cozzaglia di cose prese di qua e là, dall'Antico e dal Nuovo Testamento, con un po' di errori messi in mezzo, sì, ma ha fatto 1.300.000.000 di persone. E quindi ci sono, e nella storia, e adesso sulla Terra, miliardi di uomini sono andati a Dio, hanno vissuto per quella cosa. Quindi questo ci impedisce di, come dire, risposte scontate e banalizzazioni. E rimane un problema i monaci trappisti, ecco, dell'Algeria, uno diceva, mi sembra, io voglio arrivare in cielo per vedere che cos'è, insomma, questo mistero in qualche modo è irrisolvibile, non c'è una chiave, perché indubbiamente ci sono elementi di verità, la Costituzione, la dichiarazione della nostra etate dice delle cose molto serie, però d'altra parte noi subiamo una sfida su punti centrali, fortissimi, e quindi questa è per noi è lacerante, è un problema che non... Ecco, quello che volevo aggiungere, intanto che viene in mente qualche altra domanda, su Maometto ho detto questa specie di divinità, cioè questo posto che ha Muhammad così importante, pur essendo chiamato profeta, ci aiuta, ci dà una chiave, non voglio dire una giustificazione, però tutte le cose vanno capite, per quelle reazioni che partono dalle caricature. Appunto ho visto la discussione dell'ambasciata danese a Damasco, che è attaccata alla moschea, alla chiesa dei Melchiti di Damasco, anzi di proprietà della chiesa dei Melchiti, il povero parroco che guarda il suo edificio che andava come un fiammifero. Quindi parte da lì e arrivi a Charlie Hebdo. L'insulto a Muhammad è sentito in un modo che credo posso dire più grave dell'insulto a Dio, e questo lo si può provare giuridicamente, perché i musulmani bestemmiano, i musulmani bestemmiano come i cristiani bestemmiano, ma uno che dica una parola su Maometto non si sente. E ho un po' interrogato anche i miei amici, no. Si bestemmia Dio, ma non si dice un insulto a Maometto. E anche giuridicamente, mentre nella bestemmia che apostasia c'è il procedimento di istitaba, cioè la richiesta di pentimento, nel caso dell'insulto all'ultimo profeta sono molti giuristi, non c'è un certo consenso che dire che quel tipo di reato, trasgressione, non può essere perdonato, è punito con la morte. Quindi in un certo senso vuol dire che Muhammad in quel caso sta un passo su a Dio. Io penso che rientri con lui anche un elemento di solidarietà tribale. Ci sono dei meccanismi di solidarietà tribale, come dire, hanno insultato mio fratello, cioè adesso vengo io. Penso che giochi anche questa cosa qua, cioè la protezione della tribù, di uno dei loro membri, poi un membro in vista, cioè, e se non reagiscono mi dicono, gli altri mi diranno, e vedi che non te ne importa niente del tuo fratello, ecco, dell'uomo della tua tribù che è stato insultato. Quindi c'è anche questo elemento, però indubbiamente insomma, questo fa pensare la posizione molto particolare di Muhammad nella rivelazione, che da una parte è profeta, dall'altra è più che un profeta, e ci aiuta a capire, non mai giustificare un omicidio così, però certi atti, quali radici religiose possono avere.
Bene,
ci fermiamo perché è tardi, sì, dobbiamo tenere l'orario. Quindi ci diamo appuntamento il prossimo mercoledì, l'incontro ci sarà e quindi appunto cominciando puntualmente alle 7 fino alle 8:30. Se avete qualche cosa da domandare in anticipo potete mandare delle domande mandandole qui a me o in qualche modo perché lui possa riceverle. Mi hanno fatto domande su questo problema dei 50 euro, non fatene un problema per ora, vediamo cosa possiamo fare perché pensavamo di essere in 8, quindi non... la cosa adesso si è un po' troppo ingrandita, bisogna che ci riorientiamo, quindi per ora ci vediamo e basta. Grazie e buonanotte.